Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio Zainet.
Quanto sei bella Roma. Iniziamo così questa puntata di Radio Zainet con Antonello Venditti che canta Roma Capoccia. Proprio di Roma sono le ragazze che mi faranno compagnia oggi, ovvero Claudia e Livia del Liceo Visconti.
Ciao.
Ciao.
Perché questa canzone, per introdurre l'argomento di oggi? Parliamo di metropoli, di come cambiano le metropoli, il centro e anche le loro periferie. Direi che possiamo intanto andare ad ascoltare un'altra canzone dedicata proprio a questo e anche alla cementificazione, un classico di Adriano Celentano, ragazzo della via Gluck.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava, là dove c'era l'erba ora c'è una città, e quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Questo ragazzo della via Gluck si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andare giù nel cortile. Mio caro amico disse qui sono nato, e in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento. Ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui. E sentirò l'amico treno che fischia così. Wow, wow. Passano gli anni, ma 8 sono lunghi, però quel ragazzo ne ha fatta di strada. Ma non si scorda la sua prima casa, ora coi soldi lui può comperarla. Torna e non trova gli amici che aveva, solo case su case, la trame cemento. Là dove c'era l'erba ora c'è una città.
Bentornati a Radio Zainet, ragazzo della via Gluck, Adriano Celentano. Allora chiedo alle nostre ragazze che nel frattempo sono state raggiunte in studio da Lorenzo, che frequenta anche lui il liceo Visconti di Roma.
Sì, sì, la stessa classe delle nostre ragazze, siamo compagni.
Compagni e anche reduci ormai dall'anno scolastico,
esatto,
terminato.
Grazie a Dio.
La vostra metropoli, Roma, l'avete potuto confrontare con altre metropoli come Milano, per esempio, che avete visitato?
Sì, no, stavamo proprio adesso discutendo di questo. Io e Claudia abbiamo un'opinione discorde su Milano, per esempio. Beh, penso che siamo tutti e due d'accordo sul dire che preferiamo Roma in ogni caso. Però lei proprio non riesce ad apprezzare la bellezza, forse un po' più ostica, un po' più nordica, scura, di una città come Milano. Mentre io, al di là dei monumenti, diciamo, famosi come possono essere il Duomo, credo che anche una città come Milano abbia un suo perché nell'atmosfera generale.
Andiamo adesso ad ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione, poi torniamo in studio.
Una metropoli è una città di grandi dimensioni, la cui area metropolitana si aggira intorno o supera il milione di abitanti. Centro economico e culturale di una regione o di un paese e spesso nodo di comunicazioni internazionali. Nell'uso moderno la parola può designare un'area metropolitana, un insieme di città interconnesse intorno ad un centro maggiore. Il termine metropolitano significa dunque che interessa l'intera metropoli, in contrapposizione a ciò che è esterno, provinciale. La vera dimensione della nostra modernità, dunque, ma a vantaggio di chi?
Bene, eccoci qua, quindi due metropoli a confronto, Roma-Milano, perché diciamo sono quelle che ci viene un po' più spontaneo paragonare, poi ci sarebbe anche Napoli.
Sì, io no? Sono di sangue napoletano praticamente, anche se sono nato e vissuto a Roma, quindi mi sento sicuramente più romano che napoletano, però Napoli mi piace molto perché Napoli ha questo contrasto lacerante tra le due anime, che sono quella, diciamo, un po' più oleografica, folcloristica, del Vesuvio, la pizza, il sole, i pomodori, e un'altra anima invece durissima, apocalittica, anche questi volti delle persone che vivono nei bassi, cioè un'anima anche molto scura, quasi dark, direi.
Voi siete state, ragazze, a Napoli?
Sì, io sono stata anche più volte, e conoscenza, diciamo, a livello architettonico un po' superficiale, però comunque a me è sembrata un'architettura che forse, a ridosso certo del mare, comunque delle zone più centrali, si adatti molto bene alla conformazione del paesaggio. Poi indubbiamente, man mano che ci si allontana, si trovano i soliti mostri dell'edilizia.
I tanti mostri che ci sono nelle nostre città. Ma come saranno le metropoli nel futuro? Cerchiamo di scoprirlo anche grazie all'intervento di Gianni Biondillo, autore di Metropoli per principianti. Diamo allora il benvenuto a Radio Zainet a Gianni Biondillo.
Buongiorno a tutti voi.
Allora inizia a fare le domande Livia.
Buongiorno, lei ha scritto questo libro che riguarda sia i romanzi, un parallelismo tra anche i romanzi e le città del futuro. Quali sono, secondo lei, come possiamo definire le città del futuro?
Ma più che le città del futuro, io cerco di parlare delle città di adesso, quelle che noi non riusciamo a capire e che esistono già. Siamo convinti di vivere ancora in un paese, in un'Italia che è quella degli anni 50, quando tutto attorno a noi è completamente cambiato. Infatti dico che viviamo come dei principianti dentro queste metropoli. Milano è una città gigantesca, una città enorme, non è semplicemente quella dentro i suoi confini comunali, è una città di 5, di 6 milioni di abitanti che arriva fino a Como, che arriva fino a Bergamo, oppure c'è la città lineare che si dipana su tutta la via Emilia, che è una città enorme anche quella, dove uno può vivere, non lo so, a Modena, studiare a Bologna, prendere un caffè a Parma, andare in discoteca a Rimini, e lo fa nell'arco di una settimana tutto questo. O la periferia globale che esiste nel napoletano, una città talmente grande che va oltre i confini della provincia, ingloba tutta la provincia di Caserta. Ecco, questi sono i vari esempi che io cerco di raccontare nel mio Metropoli per principianti. Cerco di dire, insomma, come questa Italia sia cambiata, come sia cambiata dal punto di vista delle sue costruzioni, ma anche dalla sua antropologia umana. E dobbiamo rendercene conto, dobbiamo fare i conti con tutto questo.
Lorenzo?
Sì, avevo una domanda per il nostro ospite. Volevo chiederle, secondo lei esistono dei parametri oggettivi stabiliti per definire cosa è bello nell'architettura di una città? Intendo, esistono dei monumenti nelle città d'arte o comunque dei luoghi rinomati e conosciuti che tutti consideriamo belli. Esiste però nelle città e a volte anche nelle periferie una sorta di bellezza alternativa che spesso viene rivalutata da progetti ad hoc. Penso per esempio al Teatro India a Roma, che è un luogo magico ricavato da un'ex struttura industriale, e quindi ecco, questo è un caso di rivalutazione di uno spazio classicamente definibile come brutto.
Il problema è che il concetto di bello e di brutto varia col cambiare, come dire, appunto, delle società. Quello che una volta era considerato brutto poi viene rivalutato come luogo identitario e di memoria. Spesso tutto ciò che viene costruito di nuovo, dato che è nuovo, ci spaventa e quindi lo consideriamo estraneo a noi. Poi si deposita sopra la storia, la memoria collettiva, la storia vissuta di tutti i giorni, e quei luoghi che sembravamo, che li consideravamo anomici, li scopriamo a parte facente del nostro panorama interiore. Quindi, cioè, non esiste un bello in sé. Io non credo a questa idea classica del bello in sé. Molte delle cose che volevano essere abbattute nell'Ottocento in quanto orribili e obbrobriose oggi sono considerate monumenti nazionali. Tutto sta nel saper guardare, nel sapersi togliere dagli occhi i pregiudizi e capire quanto di bello possa dare, o anche di brutto ovviamente possa dare, la modernità, e anche di quanto di brutto esista che ci viene dal passato. Non è mica detto che tutto quello che ci viene dal passato è necessariamente bello.
Claudia?
Dunque, io le volevo chiedere, nel suo romanzo si evince anche un parallelismo che lei vuole istituire tra il romanzo e la città, che entrambi sono prodotti dell'Occidente ed in decadenza. Ci può spiegare meglio questa sua riflessione?
No, io per essere più precisi dico che è da 100 anni che dicono che sia la città, il tessuto urbano, che il romanzo sono in decadenza, sono al tramonto, così come tutto l'Occidente, cosa a cui io non credo affatto. Anzi, secondo me sono due forme di espressione umana continuamente vitali, proprio per la loro capacità di saper inglobare tutte le novità. Nel caso del romanzo, ad esempio, saper implementare dentro di sé tutte le novità che vengono dalle forme espressive, quali il cinema, la televisione, i fumetti, persino i videogiochi possono entrare a far parte di un racconto romanzato. E così nella città molte parti di esse che sono state costruite dalla rivoluzione industriale in poi, io penso dalle fabbriche alle stazioni, agli autogrill eccetera, riescono nonostante tutto a creare una dimensione di senso da parte di chi li osserva, come è stato detto prima, appunto un teatro che è un rifacimento di uno spazio che sembrava anomico può diventare un posto pieno di senso, di sentimento, di emozione. Quindi secondo me sono a tutt'oggi due forme espressive dell'umano molto molto dinamiche.
Volevo fare un'altra domanda. Ci siamo concentrati sulla città come prodotto dell'Occidente, tuttavia oggi c'è la minaccia, la promessa orientale, non sappiamo bene come definirla, che si sta imponendo anche dal punto di vista architettonico, urbanistico. Ecco, come crede che si evolverà il rapporto tra Occidente e Oriente in relazione proprio allo spazio urbano, alla luce delle super metropoli cinesi, thailandesi e via dicendo?
Vabbè, io la sfera di cristallo non ce l'ho, non credo ai futurologi che riescono a leggere il futuro con tutta questa sicumera. Io credo che è nell'umano in certi momenti dare più spazio a certi posti della Terra rispetto ad altri. Magari questo secolo sarà il secolo dell'Oriente, sarà il secolo dell'Asia. Bisogna forse un po' accettare l'idea che il nostro quarto d'ora è passato, ecco.
Livia ancora.
Sì, io invece volevo chiederle perché anche nelle grandi metropoli si tende a vivere e a ragionare con una mentalità che, senza disprezzo, definirei del paese, del piccolo centro. È una questione culturale oppure anche architettonica?
Ma innanzitutto è un'esigenza di comunità e questa è sacrosanta. Cioè, io sono dell'idea che non bisogna perdere il piacere della territorialità, cioè di avere a cuore il posto dove si vive, e quindi anche il quartiere, il borgo, la borgata, il paese eccetera eccetera, però che questo non diventi una ragione per escludere tutto il resto, cioè la nuova popolazione ad esempio che sta arrivando in queste città, gli extracomunitari e così via. Cioè, bisogna contemporaneamente veramente pensare in maniera globale e poi agire in maniera locale. Cioè, amare il posto dove si sta senza che questo significhi odiare il posto dove non si sta.
Senta, un'ultima domanda. Lei sostiene che i figli, i nostri figli, non dovrebbero studiare architettura. Io le parlo perché ho un'età un po' più... sono un po' più grande dei ragazzi con cui ha parlato finora. Magari tra loro qualcuno appena terminati gli studi liceali vorrà fare proprio quello. Perché lei sconsiglia di studiare architettura?
Beh, quella è una provocazione.
Certo, ovviamente.
Detta da uno come me che appunto è laureato in architettura. Ma io dico, se lo si fa per la fama o perché ci si sente improvvisamente dentro il grande mondo delle archistar, della moda e tutta questa immagine un po' da vetrina, ecco, allora è sconsigliato caldamente. Perché purtroppo in Italia non esiste una vera cultura architettonica, quella di base, ecco. Però è anche vero che è la migliore delle facoltà che si possa fare in generale, perché ha questa capacità di stare esattamente a metà strada fra la cultura umanistica e la cultura tecnico-scientifica, quindi in qualche modo si viene investito da tutti questi venti del sapere, quindi va bene, fatelo, però poi dico, concludo un po' amaramente, poi scappate dall'Italia che qui forse più speranza non ce n'è, insomma.
Ringraziamo allora Gianni Biondillo, autore di Metropoli per principianti.
Grazie a voi.
Qualcuno di voi ragazzi pensa di iscriversi ad architettura l'anno prossimo?
Non credo.
No, infatti. Anche noi.
Beh, comunque io devo dire che qualche volta ci ho pensato, perché per interessarmi mi interessa comunque. Tante volte mi accorgo di come sia importante per me vivere in una città che considero bella come Roma, perché uno può essere triste, può essere arrabbiato, può avere una giornata storta, ma camminare in un posto che ti piace è tutta un'altra cosa, come dire, innegabile.
Beh, però è anche vero che io, per dire, avrei anche uno studio d'architetto pronto, perché mio padre è architetto, eppure non intraprenderei mai quella carriera, perché è praticamente impossibile, diciamo, fare qualcosa di bello, insomma, è molto difficile, sì, mazzette su mazzette, insomma, un brutto ambiente.
Ah, ecco, vabbè. Detto questo, Radio Zainet si ferma per qualche minuto, ma restate con noi.
Zainet, la scuola che fa radio.
Amo la mia città, quella del Pasquino che se la ride di voi. San Basilio Popolare cerca un tetto per dormire e si occupa. Porta San Paolo dei partigiani, la garbatella dei nostri eroi. A San Lorenzo cala la bomba e io ti cerco, dove sei? Dentro le stazioni pulsa ancora un'umanità senza confine. Cieli che si abbracciano in un bacio leggerissimo. Una periferia infinita, dove amare e vivere. È il ritmo stesso della vita, hai la vita.
Hello boy, questo è un mondo crudele che manda i suoi sceriffi a di politici e banchieri. Sì, lo so che non ci conviene, che siamo nati poveri e ribelli, ma questa è la mia città. La mia città, per me, la mia città, sei tu. Che vaga senza colore, invisibile. Rom e sinti che incontrano la solidarietà dei senza casa. E sotto un cielo di mille stelle, per casa è solo un'anima. Nasce e muore libero, io ti vedo.
Thank you.
Banda Bassotti a Radio Zainet con Amo la mia città. Non ve lo chiedo perché l'ho già capito prima quanto voi amiate la vostra città. E c'è qualcosa che cambiereste però?
Beh, vabbè, ci sono delle zone, soprattutto in periferia, che sì, andrebbero... Cioè, non sarebbero dovute sorgere, diciamo.
Tu, Lorenzo?
Cosa cambierei? Forse più che nell'architettura della mia città cambierei un po' il modo di viverla. È banale dirlo, ma insomma è giusto. I trasporti pubblici, il traffico, è tutto un modo di vivere la città che la distrugge piano piano.
Claudia?
Ma a me la mia città piace, certo è ovvio, poi ci sono queste zone molto dell'Interland che bisognerebbe soltanto chiudere gli occhi e pensare che non esistessero. Però, insomma, al di là di tutto, io trovo che sia molto bella Roma, penso sia una delle città veramente più belle.
E poi ci sono invece le brutture che a Roma, come in tantissime altre città, sono proprio lì a dare un segno di quella che è l'azione dell'uomo laddove non dovrebbe assolutamente esserci. Quindi ci sono guardrail, ripetitori, lampioni, ecomostri e di tutto di più. E proprio su questo si incentra la quarta edizione di un censimento promosso dal FAI per i luoghi del cuore 2008. Ce ne parla Rossella Beria, che è responsabile del progetto nazionale del FAI. Diamo il benvenuto allora a Radio Zainet a Rossella Beria.
Buongiorno, grazie.
Ci racconta intanto brevemente questa edizione dei luoghi del cuore 2008 che si focalizza sulle brutture da cancellare.
Sì, volentieri. Quest'anno abbiamo pensato che per il quarto censimento volevamo stimolare gli italiani su qualcosa di diverso dagli anni passati, cioè di chiedergli di aprire gli occhi per guardare non tanto quello che è bello e quindi fa bene al loro cuore, ma quello che è brutto e che disturba il loro cuore. Ed è per questo appunto che il quarto censimento dei luoghi del cuore è dedicato alle brutture d'Italia, quello appunto che fa male al nostro cuore.
Livia.
Sì, buonasera. Io invece volevo chiederle se secondo lei esistono dei criteri oggettivi per definire ciò che è bello e ciò che è brutto. In base a cosa si dice?
Ma criteri oggettivi obiettivamente non ce ne sono, però è diciamo luogo comune pensare che alcune cose, e in genere parliamo degli interventi dell'uomo, alcuni interventi dell'uomo sulla natura o sul paesaggio urbano sono brutti per tutti. Parliamo, non so, delle antenne paraboliche sui balconi dei monumenti storici, dei parcheggi selvaggi, dei manifesti pubblicitari che invadono le piazze antiche. Ci sono cose che per tutti sono brutte, quindi diventano delle brutture con la B maiuscola.
Lorenzo?
Sì, volevo fare una domanda alla nostra ospite, salve. Sicuramente quando si parla di antenne paraboliche sui palazzi storici o di parcheggi selvaggi o di manifesti pubblicitari invadenti siamo tutti d'accordo. Credo però che andando un po' più in là nel discorso la questione si fa un po' più complessa. Per citare un esempio celebre mi viene in mente quello della Torre Eiffel, che fu tanto criticata, doveva essere abbattuta e adesso è un simbolo non solo di Parigi ma dell'Europa tutta. E venendo ai giorni nostri, a Roma adesso abbiamo forse un caso analogo, che è quello della teca della Rapacis, esattamente. Adesso è al centro di mille discussioni, mille dibattiti. Come crede che si evolverà la vicenda e qual è la sua opinione?
Ma come credo che si evolverà non lo so francamente, però la nostra visione, cioè la mia personale e anche quella della situazione, non è così assolutista contro gli interventi moderni fatti anche su dei monumenti o dei palazzi antichi. Prendiamo a Milano l'esempio della Scala, con tutta la parte nuova fatta dall'architetto Botta, così contestata da una parte, ma per il quale la Fondazione si è sempre detta a favore, perché al di là appunto del bello, del brutto, e qua si entra in un discorso, come diceva lei, più sofisticato, l'importante secondo noi era che la Scala tornasse a essere funzionale, perché altrimenti il rischio è come l'Opera di Parigi, che non è voluta... intervenire sul monumento storico ed è diventata quindi un teatro obsoleto, non più così moderno, non più così capace di accogliere spettacoli e pubblico del terzo millennio, e quindi viene poi abbandonato, e questa è la vera morte poi dei monumenti. Ben vengano degli interventi, anche se a volte contestati, perché poi, come diceva lei, chissà, i posteri invece li giudicheranno fantastici.
Allora salutiamo e ringraziamo Rossella Beria, responsabile dei progetti nazionali del FAI.
Vi invito a votare i luoghi del cuore, di andare sul sito www.iluoghidelcuore.it o in tutte le filiali della Banca Intesa San Paolo, le cartoline, votare, votare le cose brutte, perché cercheremo di intervenire.
Grazie ancora.
Grazie a lei, arrivederci.
E a questo punto direi che è arrivato il momento di ascoltare, come di consueto, il nostro flashback.
Dedicato alla musica. Ragazzi, pare proprio che il sogno sia finito. O forse si è trattato solo di una provocazione. Stiamo parlando del buffo spettacolo tenuto quest'oggi ad Ike's Ashbury, il quartier generale del movimento hippie, dove pare che i Freak abbiano inscenato il funerale dell'hippie, ucciso dai media. Sia come sia, il Festival di Monterey di quest'estate ha confermato il grande valore dei musicisti della scena di San Francisco, e noi vogliamo farvi ascoltare un brano del gruppo acid rock per eccellenza. Gente, solo per voi White Rabbit. Stiamo parlando dei Jefferson Airplane.
One pill makes you small, and the ones that mother gives you don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall. And if you go chasing rabbits and you know my hookah, smoking caterpillar, has given you the call. Call Alice when she was just small.
Bentornati in studio con Flashback, l'appuntamento radiofonico con la grande musica rock. Avete appena ascoltato White Rabbit dei Jefferson Airplane, la psichedelia fatta collettivo musicale. I Jefferson Airplane hanno creato il sound hippie, dominando la grande stagione dei figli dei fiori e incarnando la controcultura statunitense di fine anni 60. Brani come White Rabbit e Somebody to Love sono stati la colonna sonora del periodo in cui hippie e pacifisti si sono schierati contro un sistema rigidamente conservatore e contro la guerra in Vietnam. Jefferson Airplane, nome ispirato ad un bluesman fittizio, sono il primo gruppo della scena psichedelica ad uscire dagli angusti confini della Bay Area. Nonostante l'aspetto elegante e gli inizi delicati, è stato un gruppo tumultuoso e radicale, ben lontano dall'immagine fabbricata dai media dell'hippie intontito modello Peace and Love.
Siamo giunti veramente al termine di questa puntata. Io saluto i tre Viscontini che mi hanno fatto compagnia oggi, ovvero
è carina come definizione.
Lorenzo, Claudia e Livia. Chi ha apprezzato, chi meno, però va bene, del Liceo Visconti di Roma. E naturalmente vi do appuntamento con Radio Zainet. A domani, ciao a tutti.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it. Radio Zainet.